qui Radio Onda Rossa, iniziamo naturalmente una trasmissione che non è quella del normale follia del lunedì, ma è bensì la nostra solita trasmissione di dicembre, fine dicembre, vicino al 24, legata quindi sia a quelle che sono naturalmente delle due figure che per i bambini sono inevitabili, importanti, che fanno parte della nostra infanzia per noi adulti, che significa appunto poi giocare con la fantasia e la creatività, quindi sia Babbo Natale che la Befana, due figure importantissime, ma proprio perché devono uscire, e questo sarà il nostro tentativo leggendovi delle poesie di Rodari, leggendovi naturalmente il solito Winnicott, ci leggiamo Bethlehem, ecco, sopra naturalmente le favole, leggendo anche altre cose scritte invece da un gruppo che si chiama Streghitudine, importantissimo perché è nato nel movimento femminista e transfemminista, e ha preso corpo nel vero senso della parola il 26 di novembre con la manifestazione che ha visto migliaia di persone in piazza, di persone intese naturalmente di corpi che si mettevano in gioco, e questo gruppo di Streghitudine ha la voglia, l'impegno, l'interesse, la curiosità di rivivere appunto e far rivivere, no, che cosa erano le streghe. Chiaramente anche la Befana fa parte di questa ricerca, e ridare vita, ridare scopa, ridare significato, ridare anche un'immagine diversa, no, specialmente se pensiamo alla Befana, la brutta col bitorzolo, i peli che gli escono dal naso, queste figure magre, sempre molto molto brutte, bruttine, no? Che specialmente venivano anche usate, no, da un punto di vista storico eccetera, per chiudere, non per essere bruciate appunto come streghe, no, cosa che invece poi in molti paesi specialmente a nord veniva fatto come fine appunto dell'anno vecchio, inizio dell'anno nuovo, e invece aveva come storia molto più ricercata, molto più approfondita eccetera, questo discorso del buon augurio per la terra, per le messi, per la ripresa naturalmente della primavera, no? Quindi della rinascita della natura in quanto tale. Quindi ci andava a associare naturalmente alla figura di Babbo Natale, che a me sotto certi aspetti mi dà quasi fastidio, no? Perché è sempre molto pacioso, ciccione, barboso, eccetera, eccetera, grasso, sorridente, via di seguito. Ed è quello che risponde sempre di più, no? La famosa letterina Babbo Natale, cosa che invece alla Befana la letterina non si scrive. Il discorso, appunto, che non so, avete visto la reclame della Conad, una di questi supermercati mega galattici, del Babbo Natale amante degli animali che fa uscire tutte le renne e poi parte naturalmente con il suo carro, con i regali attaccati ai carrelli naturalmente della spesa, no? Che veramente te fa ride, no? Perché non c'è festa, e questi luoghi appunto che utilizzano questo tipo di pubblicità sono poi il massimo del discorso commerciale, dell'annientamento di quello,
lo svuotamento,
diciamo,
dei miti, no? Che è tipici proprio del,
certo, ma anche dell'utilizzo del regalo inteso come bene economico, che tu vai e compri, non giochi più con tuo figlio, con tua figlia, non ti inventi più momenti di fantasia e di creatività per costruire insieme anche dei giochi che poi continui a vivere, no? Quindi anche questi prodotti commerciali che rendono sempre più isolati, più distaccati, più veramente non lo so, asociali, no? Perché effettivamente il contatto, le emozioni, la gioia dello star insieme, il mettersi in gioco come adulti verso le nuove generazioni viene paurosamente castrato, e invece sembra quasi che recuperando sugli animali poi i centri commerciali si possono giocare, o grandi industrie, insomma, come quelle che fanno ste reclame, che sappiamo che poi sfruttano i lavoratori, che gli fanno salari di merda, che li fanno stare aperti 24 ore su 24, quindi tutto un condizionamento impressionante che invece sottolinea il concetto del profitto e della mercificazione di queste feste. Quindi noi vogliamo insieme a voi provare a parlare appunto del Natale e della Befana in un modo diverso, no? Giocando appunto d'emozioni e sperando che chi ci sente dopo questa trasmissione si fa venire pure la voglia di celebrarle diversamente, di viverle diversamente, di attraversarle insieme ai propri figli, ai propri nipoti, ai propri cugini, ai bambini che ti circondano, perché casomai appunto fai un lavoro con i bambini, anche se le scuole da oggi sono chiuse, quindi quello che potevano fare gli insegnanti doveva essere precedente, però l'intelligenza sarà anche riprendere il dopo le feste, no? E sentire poi come anche i bambini e le bambine, gli adolescenti e le adolescenti hanno vissuto questo momento e come effettivamente c'è stata la voglia di viverlo, appunto, come dicevamo prima, in un modo differente.
No, anche perché questi due personaggi, no, il Babbo Natale e la Befana, nascono proprio da origini lontanissime, che stanno proprio a voler significare un passaggio, no? Un passaggio da un anno vecchio a un anno nuovo, un momento difficile per l'uomo, per l'uomo antico, perché, ma anche per quello moderno purtroppo, perché poi sappiamo che si muore di freddo anche in questi giorni. Però ecco, questo passaggio in cui la natura è ferma, no? del famoso solstizio d'inverno, e lo celebravano anche gli antichi, perché si rendevano conto che era importante festeggiare questi giorni, appunto dal 25 dicembre fino al 6 gennaio, che si chiudevano questi 12 giorni, soprattutto i romani, di festa, che stava a indicare un passaggio in cui andava festeggiato un nuovo anno, qualcosa che doveva venire, no? Veniva bruciata una quercia in alcune culture, e in continuazione, fino a che poi questa quercia si trasformava in carbone, e questo carbone, che poi è stato riesumato dalla Befana, doveva portare fortuna e serviva per accendere nuovi fuochi e nuove speranze. Quindi è la festa della luce che nasce all'interno di una situazione di buio, di oscurità, in cui appunto la natura si addormenta. E questa Befana, io credo che sia, quando Graziella raccontava della Befana vecchia e brutta, un po' una vendetta maschile, no? Su quello che invece è la generosità del dono del femminile. È come se la Befana fosse un po' qualcosa che è rimasto della grande madre della vegetazione, la grande madre degli animali, che tutto può, tutto dona, e è stata un po' trasformata in una grande madre, perché levati di mezzo, no? Tu che sei forte, tu che sei potente, tu che sei importante, e ti riduciamo a una vecchietta brutta che sì, dai doni, però insomma.
E invece che poi non è vero, perché alla Befana gli mettono il discorso molto di più del carbone, no? Che sei cattivo e ti metto il carbone, e mentre invece anche gli stessi doni che prima, anche nelle nostre infanzie, erano più fatti di mandarini, di aranci, di noci, di datteri, insomma anche frutti che normalmente non avevi la possibilità di mangiare, e la Befana ti portava queste cose belle. Poi dopo invece questa aggiunta del carbone, capito, come aspetto deleterio di doverti punire, no? Quasi questo concetto del giudizio fatto naturalmente dalla donna vecchia, brutta, eccetera, che gira di notte insieme ai gatti neri, questa figura anche abbastanza, a volte non che metteva un po' di paura tutto sommato, rispetto invece al pancione, al sorriso, alla barba bianca di Babbo Natale, che bene o male non è che casomai non te compra tutto quello che chiede, non ti porta tutto quello che chiedi, però fondamentalmente non te penalizza, capito? Quindi anche questo gioco fra questi due personaggi, no? Che, come dici tu, ricalca anche l'aspetto patriarcale, no? In fin dei conti quello è il supercazzolo paterno, no? Che in fin dei conti risponde ai desideri, quell'altra è una figura di donna che si ribella, perché poi è una che
è quello che resta della grande madre, no?
Certo, quindi... no? Ma anche una figura come le streghe, no? Che in fin dei conti non si sposa, non segue determinati crismi, non segue una moda, paura, non è elegante, non ha paura appunto se c'ha un pelo che gli esce dal naso e via di seguito, non deve rappresentare un'immagine naturalmente al femminile di bellezza e tutto quanto, quindi è un po' anche un gioco, no? Di sottomissione, per questo Costreghitudine abbiamo detto, questo gruppo che dicevo prima, abbiamo detto rifamo rinasce, no? Riattiviamo, ripotenziamo, ricoloriamo veramente anche la figura della Befana e raccontiamo, viviamo la storia anche rispetto al discorso delle streghe, no? Che erano in fin dei conti quelli che se prendevano cura poi della società, quella più fragile, quella più debole, quella più malata, quella più isolata. Quindi c'è tutto un mondo da riscoprire, no? Facendo poi paragoni invece con chi era buono, bello, capito? In fin dei conti è vero pure che durante il Natale fai l'alberello, il presepe, tutti colorati, luci eccetera. La Befana è un calzettone vecchio tra virgolette che si attacca vicino al camino, insomma, ecco, quindi è anche diverso il modo in cui si pongono queste due feste e come vengono anche giocate.
Poi simboli che sono stati ridotti, perché poi invece se ci pensiamo appunto il carbone è l'esito, no, di una trasformazione di un grande albero che è servito e che è stato trasformato e che è servito per scaldare e che rimane carbone, ma il carbone è propiziatorio, perché poi tu col carbone noi non lo sappiamo più perché ormai ci abbiamo il gas, ma col carbone ci si fanno un sacco di cose, ci si continua a riscaldare e via dicendo. La calza in realtà è un contenitore, la riduzione di un contenitore comodo che è tipico proprio del femminile, no? Della grande madre rappresentata anche nei reperti archeologici dei vasi, in cui tu puoi mettere tutto e proteggi tutto in questa calza grande, no? Che non è la calza fina che portiamo noi di nylon, ma una calza spessa, una calza colorata, una calza di nylon in cui ci puoi mettere, che ne so, anche un bicchiere che non si rompe, ci puoi mettere tantissime cose perché poi la calza si allarga e tu ci metti un'infinità di oggetti. E anche la scopa, io ci pensavo, no? Pure questo è un residuo del femminile, della grande madre, perché la scopa in fondo che cos'è? La scopa, il bastone è un residuo dell'albero e l'albero è un qualcosa che viene da terra e si innalza fino in alto dando tantissimi frutti e simboleggia un po' in modo riduttivo questo elemento della natura che invece è importantissimo. E poi il camino, noi il camino non lo usiamo più, vabbè, io ho il camino perché mi piace tantissimo, però il camino è qualcosa che contiene il fuoco e anche il fuoco è un elemento bellissimo perché rappresenta l'unione tra la terra e il cielo, no? Quindi un elemento trasformatore, col fuoco ci si fanno e ci si facevano un sacco di cose, si trasformavano, si lavoravano gli arnesi, si trasformava l'argilla, si cucinava, si trasformavano i cibi, quindi hanno un po' ridotto questi elementi invece bellissimi della ritualità arcaica antica in questa piccola donna che comunque nonostante tutto si fa amare, comunque è meravigliosa, sarà pure una strega, sarà pure una vecchia perché sarà brutta perché non c'ha tempo di curarsi perché deve pensare a tante cose, però comunque rimane nonostante tutto una vecchia meravigliosa e amatissima.
Ma infatti sul discorso della scopa, quello che veniva detto in una scrittura collettiva che si sta facendo come gruppo di Streghitudine era il fatto che bene o male la Befana potesse con una scopa, come il simbolo che diceva la compagna prima, viaggiare in volo in uno spazio senza confini, checkpoint, dogane, documenti e frontiere. Aveva proprio questa sensazione di utilizzare uno strumento che poi stava sul suo corpo, no? Fra le sue gambe eccetera, di una semplicità estrema, ma che la portava oltre, no? Beh, Babbo Natale invece usa le renne, usa il, no, non è un camion, come la slitta, mi veniva il nome, ha naturalmente anche una funzione proprio perché parte dal nord Europa, insieme agli elfi eccetera eccetera, la casa dove arrivano tutte le lettere dei bambini eccetera eccetera, no? Quindi la Befana invece è tutto molto più semplice però ha una sensazione di libertà. Invece sul carbone si scriveva: allora, in pratica l'utilizzo del carbone, eterna riproposizione del bene e del male, della ricompensa e della punizione, del rispetto delle norme. Ma quali norme, ci si chiede? Il ruolo della famiglia nel riproporre norme stabilite dal sistema, a cui però bisogna adeguarsi. Possiamo naturalmente legare il carbone alla necessità di ridurre drasticamente l'uso invece del carbon fossile come fonte di energia. Il carbone cominciò a formarsi durante il periodo carbonifero circa 360 milioni di anni fa, quando le alghe e i detriti della vegetazione delle foreste paludose restarono sepolti sotto strati di miniere. Fornisce quindi il carbone un terzo di tutta l'energia mondiale, e i principali consumatori e produttori del carbone nel 2018 sono stati la Cina, l'India e gli Stati Uniti. Le emissioni di anidride che si sprigionano dalla combustione del carbone costituiscono quindi il 44% del totale mondiale e sono la principale causa dell'aumento delle temperature globali, attualmente superiore quindi rispetto ai valori della temperatura delle epoche pre-industriali. Le conseguenze per la salute e l'ambiente dell'utilizzo del carbone, in concomitanza con l'impiego di questo combustibile negli USA, in concomitanza con l'impiego dell'economico gas naturale, che è naturalmente suo rivale, hanno contribuito al declino di questo combustibile negli USA e ovunque. In altri paesi come l'India invece si prevede che durante il 2023 ci sarà un incremento della domanda. Quindi, se la nostra Befana o l'Ubefanu scioperasse dal portare il carbone per fare qualche cosa importante rispetto alla crisi climatica, la Befana quindi porta dono ai bambini e il carbone ai bambini cattivi, ma non è un buon segnale, perché non esistono i bambini cattivi. Quindi ecco, anche questa riscoperta del legame con la terra, del legame col territorio, di riuscire appunto a considerare invece la cenere e il carbone come una sorta di purificazione, no? Qualcosa che cambia e porta benessere, porta felicità, porta tutto ciò che non è giudizio, che non è appunto condanna, buono e cattivo, questa veramente modo sempre di approcciare, no, alla vita, uomo donna, bene o male, lavoro salute, insomma queste dicotomie che annullano quelle che sono invece le necessarie differenze, ma anche le aperture a un mondo fatto di tante e diverse espressioni, conoscenze, ricerche, valutazioni, che appunto ci rendono in questo senso proprio molto più ricchi.
E poi comunque appunto il carbone in certe epoche portava fortuna, no? Anche perché sta a simboleggiare la trasformazione, quindi è chiaro che i bambini sono pure un po' monelli come tutti noi, no? Non è che siamo santi, se cerchiamo di essere bravi, cerchiamo di essere buoni e generosi e di essere giusti, però ogni tanto pure noi non siamo perfetti, quindi è il riconoscimento dell'accettazione di un'imperfezione che tutti abbiamo. Quindi io i doni ti riporto lo stesso, perché ti voglio bene nonostante tutto, nonostante tu sei un po' monello, un po' monella o un po' monellu, e quindi pensa a questo carboncino che comunque lo puoi utilizzare e puoi pensare che il carbone appunto ti può trasformare, quindi insomma è sempre una bella cosa. Prima di cominciare è carino leggere questa filastrocca di Rodari, che ha scritto l'ha pubblicato nel 49 sulla Domenica dei Piccoli dell'Unità, e dice, recita: filastrocca, perché sei mesta? Non per tutti Natale è festa, c'è un bimbo rimasto senza doni che si succhia i lacrimoni, c'è una vecchietta sulla soletta che trema di freddo nella stanzetta e non ha soldi per il carbone, c'è un innocente nella prigione, vi sono case senza papà, è uscito un mattino e non tornerà, è uscito e non è andato alla guerra ma con la zappa a zappare la terra, è andato sul campo e non è tornato, con il mitra l'hanno ammazzato. Il buon Natale soltanto sarà quando nessuno pianger dovrà. E questa, insomma, era doveroso leggere questa bella poesia del grande Rodari,
ma che poi anche sottolinea in fin dei conti questo discorso in cui non si può, proprio perché se si è inseriti in queste feste commerciali eccetera, bisogna soltanto pensare a tutto ciò che è positivo e quindi ai cazzetti tuoi, se riesci a garantirti appunto la festività, ti riesci a garantire un pranzo, riesci a garantire lo stare in famiglia e tutto quanto, e il resto, tutto quello che succede nel mondo, che è fatto naturalmente proprio da delle logiche politiche, da scelte capitaliste, da quello che è la logica patriarcale, da quelle che sono le disumanità che vedono le differenze di ceti, di razze, di sesso, di colore e chi più ne ha più ne metta. Quindi effettivamente è fondamentale ognuno rimanere chiuso, no? Dentro una bolla che invece proprio fa apprezzare ancora di più quello che riesci a vivere tu, se ti apri e ti rendi conto di quanto ancora andrebbe fatto per permettere a tutti di poter vivere non solo il Natale o la Befana, ma 365 giorni l'anno una vita dignitosa, con una casa, con un reddito, con la possibilità naturalmente dei servizi pubblici, delle scuole, degli ospedali, del diritto appunto al benessere complessivo. Quindi il fatto, secondo me, di queste festività invece ci deve aprire e farci vivere quello che non c'è, e anche verificare appunto le non libertà, le sofferenze, le ingiustizie, le disuguaglianze che ci richiamano inevitabilmente poi le lotte e la voglia naturalmente di essere parte attiva contro queste scorrettezze, ingiustizie, non libertà eccetera eccetera, e che quindi richiedono inevitabilmente il nostro essere in battaglia, no? Il nostro ribellarci, il nostro lottare, il nostro essere parte attiva.
Beh, questa poesia mi ricordava giusto oggi, stavo sentendo che ci stanno tantissimi suicidi all'interno delle carceri, è una cosa tristissima, perché insomma il carcere non deve servire a far modo che la gente si ammazzi per la disperazione, dovrebbe avere, se ce l'ha, tutto un altro senso e dovrebbe essere tutt'altra cosa dalla struttura vergognosa quale è. Insomma, questa poesia è bellissima perché è scritta nel 45, insomma, eppure rispetto alla guerra, ma no, quest'uomo che riesce a non andare alla guerra, però va sui campi perché c'ha bisogno di sopravvivere e di mangiare, e viene raggiunto anche lì da una guerra che non si sa per chi e a chi serve, e che è solo distruttiva. Quindi ecco, effettivamente parlare di queste feste significa anche mettere luce su tante realtà che non ci devono lambire, ma che dobbiamo guardare, in cui dobbiamo che dobbiamo prendere in considerazione, in cui dobbiamo in un certo senso in modi più diversi intervenire, non lasciarceli dietro non far finta di vederli. Io non so.
Beh, no, io vi leggerei questo della Befana. Okay. Sulla Befana e poi partiamo con Bethlehem. Ok. Allora, brividi, body e bu. Fuori organetti, tamburi e fischietti. Venite bambino, grandi e vecchietta. Facciamo un concerto proprio speciale contro la violenza patriarcale. Tutta la spazziamo via, è proprio una vera epifenia. E se le Befane non regalassero niente, solo loro stesse nel buio immanente, diamo con facilità un oggetto un valore, perché del corpo non sentiamo il calore, dall'ombra, dal margine, abbiamo una richiesta, che ogni giorno smettiate di mangiarci la testa, di costruire la vecchia signora che deve portare, per costruire un corpo senza nulla, da avere non solo da amare, essere vecchio, brutto e povero come lo Befano, non è accettabile? Ma che paura ve famo, brividi, body e brividi bu. Torniamo in strada senza bruciare, ma con la voglia di cantare e ballare, con desiderio, senza vergogna, perché non ci saliamo sulla vostra gogna, viaggiamo oltre le frontiere, da sole, in coppia, eppure a schiere, siamo noi, sempre, ogni volta che usciamo, ci vediamo se guardi mentre noi avveniamo. Sopra le teste che guardano in giù, sotto i mari che non respirano più, nel mezzo del giorno pieno di sole, dentro la notte non siamo più soli. Eccoci, vedi, viviamo di più. Brividi, Bobby, vieni anche tu. Epifania di realtà che non vuol guardare, perché di corsa ti fanno andare, rallenta, ferma e stai a sentire. Così tanta paura hai di morire, invece muore tutto ciò che è vivo, anche se credi non sia produttivo. Lascia aria tra il mio e il tuo pensiero, lascia tempo perché io ci sia davvero. Il carbone lo porta Babbo Caccolo Natale, che tutto consuma col suo capitale. Con un sorriso bonario e la pelle bianca pulita, continua a incitarti anche se ogni risorsa è finita. Evviva, evviva il dubbio e l'incertezza, pure a tratti l'amarezza. Evviva, evviva l'attivismo che si fa in relazione, perché non siamo una prestazione. Evviva la notte della tenerezza, diversa o positiva come una brezza. Rivoltiamo le case, le strade, i quartieri, perché abbiamo tutti giochi e desideri. Buono e cattivo è un catalogo binario, e su questo spettacolo caliamo un sipario. Niente premi e punizioni, vorremmo equità ed emozioni. Non siamo streghe, Befano e antispecie, l'irrazionale senza paura di dirci froce. Evviva, evviva l'ubefana che non diventa carbone, che è complessità senza padrone. Evviva, evviva il nuovo che non distingue il vecchio, è l'autodeterminazione il nostro specchio. Evviva, evviva perché stiamo tornando, non siamo mai andate via, gioiosamente, furiosamente, creativamente ostinate. La Befano viene di notte con le imposizioni patriarcali tutte rotte, senza visto, passaporto e documenti per aprire frontiere e menti, la scopa per spazzare via lontano l'idea che il consumo sia fatto umano. Questo porto nella mia gerla, un seme, non il regalo, ma costruiamo insieme il mondo che vogliamo.
Bellissima questa del seme che sta dentro la gerla. Ecco, e arriviamo ai nostri giorni incantati, uno dei capitoli tratti dal libro Il genitore quasi perfetto di Bruno Bettelheim. Diano inizio a lieti trastulli, nei dì di festa vecchi e fanciulli. Da sempre un senso di esaltazione, sentire di essere origine di una festa speciale, come avviene ai bambini quando si festeggia il loro compleanno. Momenti di così intenso significato personale sono davvero preziosi, perché oltre alla gioia del momento ci trasmettono una vitale speranza per il futuro. Quanto più ci sentiamo piccini e insicuri circa il nostro posto nel mondo, tanto più abbiamo bisogno di vedere affermata la nostra importanza, possibilmente dal mondo intero e comunque dalle persone che più contano per noi. I bambini hanno un particolare bisogno di questa esperienza, come possiamo vedere nelle feste loro dedicate, sia personali come i compleanni, sia di tutti i bambini come il Natale. In quelle occasioni essi sono al centro dell'affettuosa attenzione di tutti, possono sentirsi importanti e i regali che ricevono servono a dimostrar loro che sono amati e meritevoli di amore. Se queste feste sono celebrate con lo spirito giusto, il loro splendore continuerà a riscaldarli per tutta la vita. Il ripetersi regolare di tali eventi, che scandiscono l'anno e dunque la vita del bambino, costituisce ai suoi occhi la garanzia che la sua importanza non viene meno e la dimostrazione che è bello che la vita sia organizzata attorno ai momenti felici. Non sappiamo con esattezza che cosa simboleggiassero le primissime festività, è indubbio però che celebravano la vita e le forze che la sostengono. Ancora oggi momento centrale della giornata di festa è il pranzo, che con l'abbondanza e l'eccezionalità delle sue portate ne simboleggia un po' lo spirito. Una distinzione andrebbe fatta tra festività strettamente religiose, osservate con il digiuno e la penitenza, che per il credente sono momenti di grande elevazione spirituale, e le ricorrenze di carattere più secolare, vissute come feste dei bambini e spesso da tutta la collettività, al punto che anche uno spirito profondamente religioso come Milton riteneva fosse lecito a grandi e piccini dare inizio a lieti trastulli. Le prime festività codificate e regolarmente osservate furono i riti di evocazione delle forze della natura, volti ad assicurare la fertilità, la continuità di generazione delle piante, degli animali e degli uomini. C'erano poi riti di passaggio, volti a garantire, solennizzare e di saltare le fasi della crescita umana o le stagioni dell'anno. Anche la parola oggi le nostre principali festività religiose, ma anche civili, celebrano una nascita, la nascita di Gesù bambino, la risurrezione, ovvero la rinascita di Cristo. Tutte queste feste rievocano e sono dei misteri sacri. Che cosa può esservi infatti di più misterioso e di più sacro della nascita di un bambino o della rinascita della terra o della promessa di un nuovo inizio? In origine la celebrazione di tali feste comportava di indossare i vestiti del riferimento rituale magico, di cui si conservano le tracce nell'uso di indossare qualcosa di nuovo e di rosso a Capodanno e nei cotillon delle feste di compleanno.
Ecco, pensate veramente questo discorso della paura di mantenere l'aspetto magico, no? In queste feste, ma anche quando diceva la compagna e leggeva dei riti di passaggio, no? Quanti popoli ancora mantengono questo passaggio, per esempio, dall'infanzia quando si diventa adolescenti, no? E quindi c'è questo trasformazione non soltanto dell'aspetto della pubertà e del corpo, ma proprio questa trasformazione rispetto alla vita, rispetto alle emozioni, ai sentimenti, ai desideri, naturalmente da un punto di vista di sensualità e sessualità. Quindi veramente questo aspetto magico che si è perso completamente, come se la razionalità, che poi invece non porta assolutamente a una crescita perché è intesa come condizionamento e non libertà veramente del pensiero libero che può articolare naturalmente un desiderio, un pensiero, un qualcosa che però rispetti e viva il concetto umano che abbiamo di collettività. Quindi la magia fa paura, ciò che è magico deve essere annullato, deve essere vissuto come una stronzata. Noi, mi ricordo che una volta facevamo queste trasmissioni anche con alcuni ragazzi ragazze della neuropsichiatria infantile, oppure con i nostri figlietti piccoletti che ancora credevano casomai appunto e avevano voglia di credere sia a Babbo Natale che alla Befana. E quante volte abbiamo anche sentito dire: sì, mia mamma o mio papà mi ha detto che non, la Befana oppure Babbo Natale non esiste più, ma io non ci credo perché voglio continuare a crederci. Cioè, ecco, come in fin dei conti la paura, che poi il poter sognare, il vivere anche il desiderio, il poter viaggiare anche nella fantasia e nella creatività, possano, che ne so, non far crescere, non far diventare concreti i nostri figli oppure i bambini e le bambine che ci abbiamo intorno. Ecco, è proprio una visione limitata, è una visione tristissima imposta da una società asettica e asociale, è proprio un qualcosa che non ci permette di vivere anche gli aspetti magici, che sono affascinanti, che fanno parte della nostra fantasia e della nostra creatività, che non possiamo ridurre soltanto nella nostra vita inconscia quando dormiamo e casomai ci possiamo permettere di fare un sogno che non ha un significato strettamente razionale. È invece proprio il nostro riuscire a vivere di emozioni e di razionalità e di costruirle insieme in una fase appunto di continua crescita, che non è rivolta al bambino, alla bambina, all'adolescente, oppure si ritrova invece anche poi in tutti noi adulti, ma anche nei diversamente giovani come me. Insomma, deve continuare in eterno perché è ciò che ci rende vivi, attivi, pulsionali, ribelli. quindi veramente ci permette poi di essere qualcosa di positivo e non solo razionale o soltanto di emozionale.
No, che poi il razionale è una cosa che dipenderà un po' dalla crescita del bambino, ma più in là, insomma, quando il genitore insegnerà ad andare al di là, no, delle frescacce che ci vengono raccontate, ma delle frescacce, no, che noi sentiamo dirci da politici, governanti e tanti altri. Quelle poi sono le bugie che andranno ogni volta viste, analizzate, criticate, esaminate, eccetera. E queste sono magie, ma è la magia dell'incontro, del dono, del festeggiare gioiosamente in un momento appunto in cui è necessario il calore, no? Il calore fisico, no? il calore umano e la luce soprattutto. E appunto scrive Bethlehem in epoca mentre i fuochi d'artificio sono simbolo del nuovo sole che porterà agli uomini gioia e libertà, un significato presente anche nelle luci dell'albero di Babbo Natale. In epoca pagana, molto prima che l'albero di Natale splendente di luce entrasse a far parte della tradizione natalizia del nord dell'Europa, la notte del solstizio d'inverno venivano accesi enormi falò sulla cima delle montagne per invitare magicamente il sole ad allungare il suo corso e a tornare a riscaldare la terra. L'accensione del ceppo di Natale sintetizza ancora oggi questa usanza. Per precursore delle luci dell'albero di Natale è anche l'uso ebraico di tenere le candele accese durante la festa di Hanukkah, che rievoca un altro evento magico, il fatto che la lampada del Tempio di Gerusalemme avesse continuato ad ardere benché non avesse più olio. Le feste dedicate ai bambini hanno una caratteristica tutta speciale. Ogni distinzione di rango viene cancellata oppure rovesciata. Il bambino è il re nel giorno del suo compleanno e il giorno della Befana può andare in giro a pretendere monete o dolcetti dagli adulti e persino minacciarli se non glieli danno, mentre il primo di aprile può giocare loro i pesci che vuole. Queste connotazioni magiche e il rovesciamento di status spiegano in parte l'importanza di queste feste per i bambini e in particolare il divertimento che ne traggono. È una grave deprivazione per il bambino se non ha la possibilità di godersi appieno le sue feste e di beneficiare dei loro significati simbolici che si scrivono indelebilmente nella nostra esperienza inconscia del mondo. Perciò, benché vi si partecipi anche da adulti, il modo in cui le feste vengono celebrate durante l'infanzia ha conseguenze di vastissima portata su tutto il resto della vita. Quindi la deprivazione fisica e la deprivazione affettiva costituiscono le cause delle più grandi angosce dell'uomo. La fame e la morte per fame rappresentano le forme fondamentali della prima. La paura dell'abbandono, di cui la morte è solo la conseguenza ultima e definitiva, è la forma della seconda. Il bambino piccolo non possiede l'idea della morte e dunque non teme la propria, mentre quella dei genitori viene assimilata a una forma di abbandono definitivo. Nella nostra società i bambini non rischiano più di morire di fame. E purtroppo sappiamo che ancora non è più vero. Questo è un libro scritto da una trentina d'anni fa e purtroppo
Si rivolgeva casomai all'Europa.
Sì, si rivolgeva all'Europa, poi soprattutto lui è del nord Europa, insomma, quindi e purtroppo adesso vediamo che sempre più tanti sono i bambini che muoiono di fame e gli adulti che muoiono di fame. E tuttavia, in qualche occasione queste due forme di vera e grande deprivazione che quasi tutti i bambini inevitabilmente sperimentano nell'inconscio vengono ingrandite a proporzioni gigantesche, diventano il simbolo di tutte le angosce, quindi la paura dell'abbandono dei propri genitori, della perdita dei genitori e la la paura di non avere, no, di non sopravvivere alla fame. Anche la paura degli animali feroci, così ricorrente negli incubi infantili, è nel vissuto del bambino un caso particolare della paura dell'abbandono, in quanto gli animali feroci sono pericolosi soltanto per l'assenza dei genitori, che saprebbero scacciarli, proteggendo così il figlio.
Beh, che poi anche l'animale feroce lo diventa tale dai nostri racconti, perché quante favole in cui vedevamo appunto il lupo cattivo che se mangiava Cappuccetto Rosso e tutta la nonna e via di seguito. Quindi, oppure quanta gente anche avendo i cani buonissimi li rende cattivi e perché gli crea paura, perché gli crea naturalmente delle dinamiche che non sarebbero spontanee. Quindi quanto appunto anche è importante i nostri racconti e il nostro modo di approcciare la vita, no? Quindi anche le paure che esistono nel bambino esistono anche in proiezione a quelle che sono le paure dei genitori, degli adulti, degli insegnanti che ci stanno insieme vicini, eccetera eccetera, perché non è che appunto, proprio come dice Bethlehem, non è che il bambino nasce con la paura della morte, nasce con la paura dell'abbandono, ma perché non ha la capacità fino ai 3 anni di poter chiudere gli occhi ed essere sicuro che quello che stai lasciando, guarda infatti i bambini, la quante volte l'abbiamo detto a questa radio, no? Che si stanno addormentando dagli 1 anche fino ai 3 anni, chiudono gli occhi e poi li riaprono di corsa, quasi a paura di lasciare quello che c'hanno. Quindi in fin dei conti anche il concetto dell'abbandono, se uno vive in famiglie che l'hanno desiderati, in famiglie che per quanto possono e per quanto riescono gli danno l'affettività, l'amore, l'attenzione, la presenza, il minimo indispensabile, la paura del bambino è solo legata naturalmente a quelli che sono anche le sue crescite, la sua evoluzione, non da paura ataviche che purtroppo invece secondo me fanno molto più parte di quelli che sono i condizionamenti degli adulti, che quindi riproiettano naturalmente poi sul bambino. Quindi io noi speriamo che appunto il poter parlare anche da Radio Onda Rossa di feste come il Natale con la Befana e come la Befana ci portino a riuscire anche a dare un altro senso, no? Sia al fatto di stare con i nostri figli o con i bambini in quanto tali, o a confrontarci con le nuove generazioni e ad essere capaci appunto ad ascoltare, no? Chi porta una voce diversa, chi porta esperienze diverse, chi non ha un passato da rivendicare come ricchezza, ma sicuramente ha un futuro molto più ricco di chi ha già vissuto e ormai naturalmente è un adulto. Quindi ecco, noi speriamo che questo racconto, questo parlare, questo poter immaginare insieme, questo giocare di fantasia, questa trasformazione anche dei miti oppure dei personaggi che ci vengono naturalmente imposti e regalati, ci dia poi quella ricchezza oppure quella capacità di trovare noi cosa vogliamo effettivamente fare per dare senso, per dare colore, per avere un confine che non è limite ma bensì è un confine da superare insieme, eccetera, attraverso naturalmente, ripeto, una fantasia e una creatività, ma al nostro anche mettersi in gioco.
Le feste di famiglia celebrate intorno alla tavola riccamente imbandita servono così a vincere le più grandi angosce del bambino, sia sul piano di realtà, sia di gran lunga più importante a livello simbolico. Vedere riunito tutto il parentado rassicura il bambino di non dover fare affidamento per proteggersi dall'abbandono soltanto sui suoi genitori, perché esistono tante altre persone alle quali fare ricorso nei momenti di crisi. Alla stessa stregua, il pranzo abbondante garantisce sul piano di realtà e a livello simbolico dal pericolo di morire di fame. Le feste familiari costituiscono pertanto, sia a livello di coscienza sia per l'inconscio, una delle esperienze più rassicuranti che il bambino possa fare in relazione alle sue angosce più brucianti.
Ecco, però anche questo discorso, no? Come dicevamo, costruiamo insieme giochi, costruiamo insieme regali, costruiamo insieme anche i cenoni, insomma, riuscire naturalmente insieme al bambino a lavorare con la farina, con l'acqua, col sale, a costruire le pizzette e tutto quanto, rende effettivamente anche questi momenti e queste giornate estremamente belle e ricche, e dà la possibilità di condividere con qualcuno che si ama questi momenti, che non significa appunto dover comprare il pandoro, quello artigianale da 40 euro, perché ci sono delle cose che costano in un modo vergognoso, ma significa pure fare i soliti biscottini comprando invece le palline colorate e riempendole di colori e dicendo casomai questo lo lasciamo pure a Babbo Natale, alla Befana quando verranno a portarci i regali, e vivere appunto questo, noi che diciamo attraversiamo questi momenti, non pensiamo appunto che siano fatti soltanto di beni economici, che se spendi di più ha più valore, che se compri quello che costa di più casomai poi non si capisce come fai, perché molta gente appunto non c'ha proprio queste possibilità, ma non è per questo che non deve festeggiare. Usiamo appunto anche quelle che sono le cose più semplici per poter invece costruire dei momenti di felicità, perché veramente pensate quanto un bambino o una bambina si divertirebbe a stare con voi tutto il giorno, tutta la vigilia del 24, invece che andare per negozi a fare biscottini, pupazzetti, attaccarli all'albero e riproporli poi per cena insieme ai panini con dentro quello che vi siete inventati e riusciti a rimediare in una situazione naturalmente anche di problematiche economiche, perché sarebbe pazzesco pensare che queste non ci siano. Però ecco, non è la bellezza, la gioia, la felicità non viene data soltanto da un discorso di rappresentazione di un cliché economico, di un cliché di normalità, che fanno passare naturalmente una società capitalista interessata solo a quello. Per questo ristimolare il nostro stare insieme, il nostro divertirci, la nostra fantasia, la nostra creatività con le nuove generazioni, specialmente con i bambini e le bambine, diventa veramente la chiave di volta per riappropriarci poi dei momenti di felicità.
E poi in particolare stavo pensando che in effetti quello che rimane a noi adulti, no, del passato, io dovessi ricordare, io non mi ricordo bene i regali che ho ricevuto quando ero bambina, però mi ricordo questo clima bello in cui i miei genitori mi portavano dai nonni, i nonni ci aspettavano, c'erano gli zii, entrava la gente, entravano gli amici dei nonni, gli amici degli zii, si scherzava, si giocava.
La tombola,
c'era l'attesa, no? Questo concetto dell'attesa, insomma, era proprio tutto il clima che era piacevole, perché vedi, poi i regali magari te ne ricorderai uno o due di quelli che ti piacevano di più, ma in realtà era proprio il clima quello che ti piaceva in particolare.
Sì, appunto, infatti anche il discorso dello stare insieme, di rivedere anche per esempio il concetto di famiglia, chi non c'ha nonni, chi c'ha famiglie naturalmente lontane e via di seguito. Te lo ricrei attraverso le figure amicali, alle famiglie allargate, la possibilità naturalmente di stare con l'amichetto del piano di sopra o con l'amichetta di scuola, insomma anche questo fatto di celebrazione, di non chiudersi dentro le proprie quattro mura, ma di condividere quello che uno ha. Io mi ricordo che si incartavano pure i torroni, erano regali anche quelli, non era che lo trovavi sul tavolo, tu aprivi in pacchetto e casomai c'era il torrone che te regalava zio, capito? Ecco, anche questa semplicità che in fin dei conti ugualmente ti permetteva di aprire un pacchetto e nello stesso tempo poi te mangiasselo tutti insieme, no? Ecco, la semplicità, la tranquillità, la non paura di paragonarsi agli altri e di dire ah, ma mio figlio o mia figlia non ha quello che c'ha l'amichetto, ma se tu stai e gli crei emozioni, gli fai sentire l'affetto, ma tu figlio e tu figlio sono molto più ricchi di chiunque altro, ecco, quindi anche questo cerchiamo di capirlo e di vivercelo.
Continua infatti Bethlehem, perché allora dovremmo preoccuparci se i nostri figli si rappresentano il Natale attraverso l'immagine di Babbo Natale? anche se il minimo intervento da parte nostra, una volta cresciuti, sfronderanno da soli la loro idea del Natale da questo tipo di rappresentazioni concrete. Ma almeno per i primi 6 anni di vita, tutti i bambini credono fermamente nelle loro magiche raffigurazioni, come appunto Babbo Natale o la lepre di Pasqua, anche quelli che si sentono in obbligo di accettare a parole il diverso punto di vista dei genitori. Poi per un paio d'anni hanno qualche dubbio, si sentono incerti, anche se in cuor loro vorrebbero crederci ancora. Dopodiché diventa tutto un gioco, una finzione che li diverte molto ed è un'offesa che il genitore cerchi di togliergli le loro illusioni. Se i genitori gli spiegano quella che per loro è la verità, lo fanno, così ragiona il bambino, perché sono invidiosi del suo divertimento. E il divertimento sta nel fingere di credere ancora in queste figure magiche, ingannando i genitori e quindi dimostrandosi più furbi di loro. In questa finzione, il senso di magia, che inizialmente era associato a quelle figure, può continuare a evocare emozioni e vissuti felici che rafforzano nel modo più godibile il legame tra genitori e figli. Un recente studio condotto sui bambini americani dimostra come il fatto di credere nelle varie creature della fantasia sia direttamente correlato con i bisogni del bambino. Dallo studio risultò che mentre quasi tutti i bambini di 4 anni credevano a Babbo Natale e alla lepre di Pasqua, solo il 20% credeva anche al topolino dei denti. La spiegazione di tale discrepanza è che all'età di 4 anni i bambini di solito non hanno ancora incominciato la seconda dentizione. A 6 anni, infatti, chi ci crederà a fare? Non ce l'hanno. A 6 anni invece solo i 2/3 del gruppo studiato credevano ancora a Babbo Natale e alla lepre di Pasqua. Ora però, avendo incominciato a perdere i denti da latte, gli stessi bambini credevano anche al topolino. 2 anni dopo, a 8 anni, il numero dei bambini che ancora credevano a Babbo Natale e alla lepre di Pasqua era calato a 1/3 del totale, mentre al topolino credevano ancora i 2/3 dei bambini. A quell'età, infatti, il cambio dei denti è ancora in corso e i bambini si tenevano attaccati alla loro fede nel topolino che lascia un regalo in cambio del dentino. La connessione tra l'esperienza un po' allarmante di perdere un dente e la credenza di una magia compensatoria è evidente. Permettiamo dunque ai nostri figli di credere a Babbo Natale, alla lepre di Pasqua, al topolino dei denti, perché queste figure sono i precursori degli importanti concetti astratti che essi si formeranno crescendo e maturando, sui quali quelle immagini continueranno a irradiare l'intensità del loro calore emotivo. Per il bambino piccolo, il topolino che gli porta qualche soldino in cambio del dente perduto è insieme una garanzia di giustizia e l'incarnazione della giustizia. Simboleggia inoltre la benevolenza di un mondo che non lascia che un bambino possa perdere qualcosa senza cercare di compensarlo. Al contrario, la realtà, cioè il genitore che regala al figlio una moneta per ogni dentino perduto, non serve da compensazione, perché il bambino già sa che i genitori possono dare e togliere. Invece, se il soprannaturale entra nella vicenda sotto le spoglie del topolino di un essere fatato, allora il bambino può essere più sicuro dell'esistenza di un ordine superiore in cui sarà provveduto a che la sua perdita non rimanga senza compensazione. È da esperienze di questo tipo che si costruisce il senso di giustizia del bambino. Non si può instillare nella mente dell'uomo il senso della maestà della giustizia se non innestandolo su esperienze di fede infantile, le quali continueranno a esercitare una profonda forza di persuasione emotiva anche dopo che le immature e le fantasiose idee da cui sono nate saranno state dimenticate da un pezzo, affondando nell'inconscio. La razionalità si sviluppa molto più tardi nel bambino che cresce e la passione morale rimane debole se le nostre convinzioni sono soltanto fredda ragione. Poi è così, in effetti noi pensiamo tanto di educarli alla verità, però in realtà che è carino Betlehem che dice questa cosa già instilla, no, della compensazione del dono, già instilla l'idea della giustizia sociale. E poi pure la loro sensibilità quando che sta nella tradizione, che dice beh vabbè viene la Befana, lasciamogli qualcosa da mangiare perché sarà stanca, ci avrà avuto freddo, ci avrà fame, non avrà avuto il tempo di pensare a farsi da mangiare. Ecco, anche questo è un aiutare il bambino a una sensibilità in cui niente, tutto è dovuto, ma io devo anche ringraziare l'altro.
No, ma poi lo scambio, no?
E
mi
lo
porta
scambio,
il regalo,
certo,
a me, io lascio qualcosa, perché è stancante anche andare in giro a portare i regali non solo a me ma a tutti i bambini e bambine che ci stanno. Quindi questo concetto di socialità, questo concetto di scambio, questa fantasia e creatività veramente fanno la differenza, insomma, no? Quindi è proprio importante. Io leggerei un paio di poesie su Babbo Natale e poi uno sulla Befana e poi chiudiamo naturalmente questa lunga trasmissione, perché poi noi non smettiamo un po' di musica, non ci facciamo niente, anche perché non c'avevamo le musiche di Natale, quindi che facciamo? Jingle bell, quindi no, è peggio. Andiamo su qualche poesia di Babbo Natale.
Sempre da Rodari, filastrocca del Natale. Ritorna ogni anno, arriva puntuale con il sacco Babbo Natale. Nel vecchio sacco ogni anno trovi tesori vecchi e tesori nuovi. C'è l'orsacchiotto giallo di stoffa che ballonzola con aria goffa. C'è il cavalluccio di cartapesta che galoppa e crolla la testa. E in fondo al sacco, tra noci e confetti, la bambolina che strizza gli occhietti. Ma Babbo Natale sa che adesso anche ai giocattoli piace il progresso. Al giorno d'oggi le bambole han fretta, vanno in auto o in lambretta. E l'orsacchiotto al posto del cuore ha un modernissimo motore. Nel vecchio sacco pieno di doni ci sono ogni anno nuove invenzioni. Io del progresso non mi lamento, anzi vi dico, ne son contento. Viva la scienza se ci dà un poco più di felicità. Signori scienziati, vi prego, inventate le meraviglie più raffinate. Ma per favore, lasciate stare certi giocattoli che fanno tremare. Non vanno bene per la mia sacca. Le bombe atomiche e bombe H. Bella la pace, chiara la vita. Dite la vostra, che ho detto la mia.
Bello, invece questa è una filastrocca sulla Befana. La Befana viene di notte con le scarpe tutte rotte. Se le è rotte stamattina, la Befana è poverina. Vien di notte a notte fonda, neve e gelo la circonda. Dove vive? Sull'abete, tra le stelle e le comete, coi capelli alla garçon, con la pipa trevigiana, viva viva il Befanon. Se ne compra un altro paio con la penna e il calamaio, con le toppe alla sottana, se è scucita la sottana, col vestito alla romana, la camicia da spagnola, col vestito rosso e blu, col cappello alla romana, il cappello mal ridotto e il sacco tutto rotto, il vestito trullallà, la Befana con la gerla sulle spalle e le calze rosse e gialle. Eccomi qua! Porta un sacco pieno di doni da regalare ai bambini buoni, il suo sacco è pien di toppe e le ossa a tutte rotte, con la scopa di saggina, con la scopa vola via, spazza via, con un gatto e con un cane, viva viva la nonnina, con le scarpe tutte rotte viene a bussare alla tua porta, sai tu dirmi che ti porta? Viene, bussa e scappa via, e se suona la campana, viva viva la Befana, neve, gelo, tramontana, viva viva la Befana, che le feste porta via, per la fantasia dei bambini, su fra i tetti, per i camini, scende col suo set da viaggio, la Befana turboraggio.
E per concludere, visto che ci facciamo anche gli auguri di buon anno nuovo, leggiamo buon anno a te. Buon anno a te, buon anno a me, a quelli di Rò, a quelli di Cornier, alla gallina che fa coccodè, al malatino che dice 33, alle belle figlie di Madame Doré, ai bottoni del gilet, a tutti, ma non alla mosca zezzè, e a quello che pensa soltanto per sé. Ecco, bello. Questo è un bellissimo, quindi, augurio.
Un augurio di non pensare, appunto, di non chiuderci nei nostri spazi, ma di poter aprirci il più possibile durante queste giornate, che poi, non essendoci la scuola, inevitabilmente ci vede più impegnati, no? Con i nostri figli e figlie. E anche se poi uno si deve inventare un sacco di cose, perché purtroppo spesso si lavora anche durante le feste. Però effettivamente ci saranno momenti differenti. Ci saranno momenti con cui confrontarci, si saranno sicuramente quello che noi costruiamo per rendere, appunto, queste feste non un bene commerciale o delle scadenze così che si ripetono in modo monotono tutti gli anni, ma bensì qualcosa che vive. E noi speriamo, e questo è il nostro augurio, perché finiamo il 22, iniziamo il 23, eccetera, per riempire invece sempre di trasformazioni, di emozioni, di sensazioni, di agiti, eccetera, di desideri, quella che è naturalmente la nostra vita. Quindi chiudiamo qua come normale follia, augurandovi quindi un buon Natalu, una buona Befanu, un buon fine anno, ma più che altro una buona ripresa di voglia di lottare e di essere, appunto, trasformazioni e momenti naturalmente di grossi cambiamenti. Però pigliamoci le nostre responsabilità. Tutto e molto dipende da noi, quindi piagniamo di meno, facciamo meno le vittime, non cerchiamo per forza in altri colpevoli, ma sappiamo bene quali sono le nostre battaglie da portare avanti, le lotte che dobbiamo mettere in piedi, quali sono i nostri nemici. Quindi attiviamoci su questo e facciamo anche l'esperienza del 22 per essere invece un 23 scintillante, battagliero, trasformativo e ribelle. Auguri quindi da Normale Follia, da Radio Onda Rossa.